Io credo che ci sono due modalità generali, così magari introduco un po' la continuazione perché parla proprio di questo. Intanto è importante capire che il disagio psichico, seppure non si configura in una malattia particolare, è presente in ogni essere umano. Non pensiamo che il disagio psichico è una caratteristica solamente del malato mentale, e quindi con questa estrema paura che soprattutto da noi, forse da voi di meno, un po' si ha per tutto quello che è psi, c'è un rifiuto dello psi, perché psi significa che sono pazzo allora. C'è questo che... E infatti questo ha fatto la ricchezza dei neurologi, i quali sono visti più come persone che devono smontare, diciamo, i tuoi meccanismi neurochimici e rimontarli. Quindi l'irrazionale fa paura ed è presente in una misura diversa in ognuno di noi per le componenti di paura ancestrali che ci portiamo fino dall'origine. Genesi 3:7, allora si aprirono gli occhi ad entrambi, s'accorsero che erano nudi, quindi questa nudità profonda, che non è una nudità semplicemente dalla sfera sessuale, ma una nudità profonda, e si fecero delle foglie di fico, ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio nel giardino, il quale camminava sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Cioè, in queste 3-4 parole c'è la sintesi profonda della realtà che c'è dentro ogni essere umano. Cioè, ho udito la tua voce, oggi non significa che per esprimere quello che ha espresso Adamo dobbiamo sentire la voce di Dio, ma udire la voce di Dio significa confrontarsi con la perfezione, confrontarsi con l'assoluto, confrontarsi con un panorama bellissimo e vedere che il panorama è bello, ma quello che abbiamo dentro non è un panorama bello. Invidiare la natura, ma vedere che dentro di noi c'è il caos, altro che la natura. Quindi, messi di fronte alla esistenza di un Dio, cioè messi di fronte alla lucidità della possibilità di un'esistenza di Dio, noi viviamo queste stesse tendenze che il nostro progenitore Adamo vive. Cioè, ho ascoltato te, mi sono reso conto che forse tu esisti, mi rendo conto che forse c'è un senso nell'universo, però questo, anziché incoraggiarmi, mi fa paura. Mi fa paura e quindi mi sono nascosto perché ero nudo. Quindi, ora, che significa? Sintetizzando, qua c'è tutto il centro del messaggio cristiano, se volete, perché c'è la grandezza, l'amore e la santità di Dio, c'è la possibilità di percepire questa voce, questo richiamo alle origini, ma c'è questa sensazione profonda del fallimento, chiamiamolo peccato, che in qualche modo ci impedisce di vedere Dio come qualcuno di buono. Quindi ce ne dà paura, ci fa nascondere. Per cui nella storia di ogni uomo c'è tutto un processo di camuffamento, se volete, in cui da una parte si sente l'attrazione per Dio, si sente il richiamo della coscienza, dall'altra parte si sente la nudità e si sente il peccato, però anziché andare a Dio attraverso Gesù, che sarebbe l'ideale per ritrovare questa purezza originaria, in realtà ci si comincia a costruire delle difese, dei nascondigli. Cioè, mi riuscite a seguire? Da qui originano i meccanismi di difesa dell'uomo, da qui origina la elaborazione di questa paura che, anziché dire ritorno a Dio per avere fede, mi costruirò delle mie sicurezze. Allora, come posso fare a non vedere l'odio che c'ho dentro? Non è una cosa cosciente, è un meccanismo inconscio. Allora lo trasformo in sorriso. Quindi più odio, più sorrido. E qualcuno dice, oh, veramente che equilibrio che hai trovato, bellissimo. Sì, però poi lo stomaco non dice la stessa cosa, perché tanto che sorrido mi viene la gastrite, l'ulcera. Però io sorrido, continuo a sorridere. Così, la difesa umana, il tentativo umano di trovare soccorso. Vi faccio un esempio più chiaro, così ancora entriamo in questo, penso che così in parte rispondo alle vostre domande, forse ne anche stimolo altre, però un curatore d'anima quindi deve acquisire la capacità di cogliere il disagio psichico nelle sue varie manifestazioni e soprattutto nelle dinamiche che vi stanno sotto, non ultime anche quelle demoniache, perché come vi ho detto poco fa, poiché il diavolo è un frequentatore di questo dark pub, come lo chiamiamo, che è il nostro inconscio, di questo pub dell'orrore, dico, chiaramente tutte quelle cose che noi non vediamo, amarezze, violenze, così, possono essere amplificate senza neanche che noi ce ne rendiamo conto. Perché noi continuiamo a sorridere, con questo manierismo che abbiamo acquisito, il veleno si continua a amplificare nel di dentro. Non so se mi seguite. Allora, il disagio di solito emerge in due situazioni caratteristiche, credo che siano evidenti, le vediamo un attimo assieme perché questo ci aiuta a capire tante altre cose. Uno, il clima di grazia di cui abbiamo parlato, requisito fondamentale in cui Dio ci vuole immergere, qualcuno dice bagno Maria, io dico bagno grazia, bagno Maria nel senso culinario, a bagno della grazia, cioè la grazia ha bisogno di essere realmente rivelata, ha bisogno di giustificarci, giustificati per grazia, ha bisogno di ammaestrarci. Abbiamo, è apparsa la grazia salvifica che ci ammaestra a rinunziare, ha bisogno di farci vedere la potenza di Dio, ha bisogno di mettere in evidenza le risorse nuove che Dio ci ha dato, quindi questa grazia, questo clima di grazia è un clima dove quello che è importante è quello che Dio ha fatto, non quello che faccio io. Questa è la prima parte, perché se tu devi collaborare con Dio devi capire quello che ha fatto Lui, se no lo fai tu, dici Dio, Dio, ma in realtà conti sulle tue risorse, conti sulle tue capacità e alla fine non arrivi da nessuna parte, come penso che ognuno di noi ha fatto esperienza, no? Quando... Allora, clima di grazia che determina l'emergenza dall'inconscio delle spinte negative. E qui dico, è bene, ultimamente parlavo con i miei collaboratori, alcuni dei quali sono stati avanti Cristo dei bravi ragazzi, e io ho più paura di quelli che sono stati bravi ragazzi che di quelli che invece hanno visto prima la letalità del loro essere, perché capiscono bene meglio i loro limiti. Dico, Marco 7,21, quando Gesù diceva in una maniera molto chiara, evidente, perché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, dico. Ma sta parlando dal cuore degli uomini cattivi o dal cuore degli uomini? Allora io spero che voi abbiate cambiato quel linguaggio che dica ma quello è un buon uomo. Stare molto attenti a quelli che si dicono buon uomo, buon uomo. Cosa voglio dirvi? Che anche se queste tendenze nel momento in cui incontriamo Gesù, spiritualmente diventiamo nuove creature, quindi riceviamo un cuore nuovo, è una brutta notizia per voi, non riceviamo subito una mente nuova. Il che significa che pur avendo un cuore meraviglioso a immagine di Cristo, nella tua mente di casalinga repressa, frustrata, frustata forse, eccetera, eccetera, ci sono queste spinte, anche se non hai avuto modo mai di esprimerle, anche se le hai tenute sempre, sei stata succube, avresti voluto mandare a quel paese tuo marito, ma alla fine non l'hai fatto, perché ci sono queste spinte e c'è un momento in cui lo Spirito Santo dovrà evidenziarle perché, ripeto, le vuole guarire. Quindi anche dietro quelle persone che continuano ad avere un perbenismo bisogna che si colgano queste cose. La stessa cosa la dice l'Apostolo Paolo scrivendo a Tito, Tito 3:3, dice: perché anche noi un tempo eravamo insensati. Cos'è essere insensati? Irrazionale, senza senso. Noi ci siamo così abituati ad essere tutti di buon senso, ragionevoli, calcoli precisi, ma vi siete accorti di quanto non senso può venire fuori dalla vostra mente? Ve ne siete accorti? Se non ve ne siete accorti è grave. Dio permetterà che queste caratteristiche della mente, prima erano della mente e del cuore, grazie a Dio lui ha dato un cuore nuovo e quindi lì ci abbiamo tutti i pezzi di ricambio, ora sono della mente e ora abbiamo bisogno di accorgercene per poterle veramente modificare, non camuffare, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli. Qualcuno che è stato sempre succube non si accorge che nel proprio cuore c'è una ribellione profonda. Si è dovuto accollare tutto, ma nel profondo, se potesse, manderebbe tutti al diavolo, come si suol dire, e per poter avere poi una sottomissione reale all'autorità spirituale e a Dio, forse bisogna passare prima da una ribellione reale, dall'accorgerci realmente che non è vero che noi ci fidiamo. Lo abbiamo fatto semplicemente perché siamo stati costretti dalla nostra paura, dalle conseguenze, dalle difficoltà, perché quello che ci minacciava era più forte di noi. Per questo ci siamo piegati, ma se non fosse stato così, l'avremmo fatto vedere noi, altro che essere sottomessi. E allora bisogna passare a una ribellione profonda per poi scoprire la benedizione della sottomissione, della fiducia in chi ci è preposto, Dio prima di tutti, e i nostri responsabili secondariamente. È importante passare, ma se nel nostro cuore la ribellione non è emersa mai, noi sembrerà che siamo sottomessi, ma non avremo mai fiducia reale, né in Dio né negli altri. Eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Ma io, prima di convertirmi, non ho fatto niente di male. Non hai fatto niente di male all'esterno, ma ti sei reso conto delle pulsioni sessuali che avevi nella mente? Ti sei reso conto dello spinto allo sporco? Ti sei reso conto di tutte quelle cose che hai? Dio ci vuole lavorare, ma se tu fai finta che non ce li hai, non possono essere lavorate dalla presenza di Dio. E ancora guardate come finisce questo versetto: vivendo nella cattiveria. Dice: ma io ero sempre buono, non sono stato mai cattivo. E allora ho una brutta notizia, che da quando sei cristiano diventerai più cattivo, perché Dio metterà in evidenza che quelle che sembravano cose buone dentro di te non erano per niente buone, e quindi ti accorgerai realmente che nelle motivazioni più profonde dei tuoi comportamenti c'è una cattiveria, un egoismo incredibile, e lì dovrai ravvederti. Nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Che bella questa scenetta, odiosi e odiandoci a vicenda. Io credo che ogni tanto questa è proprio la visione che Dio ci vuole fare vedere, e in certi momenti sembra che nell'ambito relazionale comunitario vengono fuori odiosi e odiantici, e uno si spaventa. Ma questo perché? Perché possiamo passare a un amore diverso, a un amore non finto, dirà l'Apostolo, avendo purificate le anime vostre per arrivare a un amore non finto, cioè non ancora soggettivo, basato su simpatie, antipatie, amatevi di cuore intensamente, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, il clima della grazia è fondamentale. Solo che i pastori spesso si spaventano. Perché? O tu ti spaventi quando fai cura d'anime? Perché se cominci a mettere la persona in un clima di accoglienza, dove non si sente giudicato, dove non si sente amato, questa persona comincia a prendere campo, magari ti piglia a parolacce pure a un certo punto. Cioè, nel senso che si trova finalmente libera di esprimere quello che c'ha dentro. Io non sto dicendo che poi deve rimanere in quella condizione, ma nella misura in cui è in una dimensione di accoglienza, la persona può dare luogo a tutto quello che sono i suoi dubbi, le sue amarezze, la sua rabbia, la sua irrazionalità. Cioè, tu puoi realmente fare venire fuori quelle dinamiche che poi potranno essere aiutate a non configurarsi in una malattia psichica. Ecco, quindi qui un discorso già più di prevenzione, un discorso che va ben al di là del curare chi già è andato in crisi. In un clima di grazia, perché dico che i pastori si spaventano o i curatori? Perché quando cominciano a parlare della grazia e dell'amore di Dio, il primo risultato è che il livello etico-morale scende. La puntualità scende, se non c'è più la minaccia del se non vieni qua, non dico se ti maledico, perché poi non penso che, forse alcuni arrivano pure a dire maledizioni ti vengano se non darai la decima o non so quale altre cose di questo genere. C'è chi, o cadrete qui come Anania e Saffira sull'altare, cioè, voi ridete, ma è grave, ma esistono queste forzature, diciamo, purtroppo la parola di Dio si presta a usare questi estremismi nel tentativo di ottenere dei risultati, uno cerca di usare i sistemi che vuole. Dico, ma la cosa bella che, con cui vorrei incoraggiarvi, è che se siete capaci di aspettare quel momento in cui il clima della grazia farà peggiorare, quindi vedrete tutte le sporcizie, vedrete le cose che non vanno, credo che questo diventi preludio per una guarigione profonda, in cui sia la persona ha possibilità di rendersi conto del male che ha, perché essendosi accolta non deve mettersi una maschera. Questo di solito infatti a casa non avviene, tra marito e moglie di solito si conosce la faccia reale. Maria, siamo in chiesa tutti qui così parliamo. E la moglie dice, ma come sei stato così santarello in chiesa, arrivi a casa e cominci a tirare le scarpe a fare. Lì si conosce la realtà più di quello che siamo, ognuno di noi sa realmente come tante volte dobbiamo gestire delle cose tremende, di tensione, di conflitto, dico, questo clima, anche se all'inizio dà un peggioramento, permette una guarigione. Questo è il primo clima di guarigione, essere portavoci. Paolo usava l'espressione dispensatori di grazia, come dispensatore della grazia di Dio, cioè qualcuno che è capace di mettere in vista con gli altri quello che è l'amore, la grazia, l'accoglienza di Dio. Un altro clima invece, forse meno piacevole ma altrettanto efficace, dove può avvenire la guarigione e l'iniziale processo di guarigione, sono invece le situazioni di sofferenza estrema che Dio permette per in qualche modo mettere in luce le ferite profonde, cioè nel senso che ci sono tante volte delle ferite così profonde che neanche un clima di grazia può portare fuori, perché sono dolori estremamente forti, angosce, e allora paradossalmente lì funziona una situazione che sembra agli antipodi. Proverbi 20:30 dice: le battiture che piagano, suonate, guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Ora, capitemi, in che senso? Facciamo un esempio, facciamo un test, chiediamolo a chi lo chiediamo? Chiediamolo a lui. Secondo te, per esempio, Dio nel momento in cui dovesse occuparsi, dico, ho fatto il tuo esempio, no? Non sto dicendo che c'è questo problema, no? Dovesse occuparsi del tuo orgoglio, però tu non te ne rendi conto assolutamente che sei una persona orgogliosa, magari gli altri se ne rendono un po' conto, però tu non li prendi tanto sul serio e quindi continui tranquillamente, anzi in un clima di grazia il tuo orgoglio ancora di più si gonfia e monta così, diventando presunzione eccetera eccetera. Come può fare Dio per cercare di mettere in evidenza questa situazione? Qualcuno che suggerisce, come potrebbe fare Dio?
Magari potrebbe creare una situazione per cui vieni tranquillamente
svergognato. Il fratello si è avvicinato, perché Dio potrebbe dargli una parola di conoscenza profetica, sì, però lui potrebbe dire, ma chissà se poi è vero, e poi sicuramente, solitamente, i profeti si orientano di più sulle parole di esortazione, consolazione, poi quando sono cose più forti hanno paura. Ed è giusto, chiaramente, perché si interviene in una maniera più delicata. Però il fratello ha cominciato a vedere una cosa importante, cioè è come se Dio dovesse, come ti chiami il nome? Franco, dovesse prendere Franco e portarlo in situazioni dove paradossalmente lui si trovi sempre più umiliato. Quindi situazioni che si scontrano proprio con questo aspetto e lo mettano in risalto, perché evidentemente cosa succede? Che nel momento in cui una persona con un'attitudine di questo genere si trova in una situazione umiliante, può chiaramente o ravvedersi piano piano o peggiorare, ma peggiorare poi significa ancora più umiliante, quindi come a dire, delle situazioni che mettano in risalto quello che è il lato fragile della tua vita, proprio perché Dio desidera che tu ne sia cosciente. Io dico per l'orgoglio, ma anche per altri sentimenti, per l'amarezza potrebbe essere lo stesso, cioè come dire, persone che vengono ad essere punte sempre in quel punto. Dici, ma perché? È come se uno qualche volta si lamentasse pure con Dio, ma Dio, ma perché devi mettere il tuo dito nella mia piaga? Non direttamente, ma attraverso. E se stiamo attenti, potremmo ascoltare che lui dice perché la voglio guarire, perché la voglio sanare. E quindi accorgiamoci quindi che ci può essere una doppia situazione, situazione di estrema accoglienza. E questo permette l'emergenza delle dinamiche che non vanno, tu ne prendi atto e ti accorgi poi, chiaramente quando ne prendi atto Dio ti chiede di decidere se te la vuoi tenere quella cosa negativa o no, lì sei libero poi di ravvederti. Se tu non ti accorgi dell'odio che hai dentro, come fai a ravvederti? Signore, perdonami dell'odio, ma se no io non odio nessuno, non odio nessuno, ma ti faccio vedere. Allora l'altro clima invece è un clima dove le battiture profonde, le percosse che vanno in fondo al cuore, guariscono il male. Cioè, potremmo fare tanti esempi anche medici, è come quando tu devi andare a prendere una ferita che ha fatto un ascesso interno, tu devi andare fino in fondo col bisturi, devi arrivare al nucleo, chiaramente, perché se continui a mettere pomata antibiotica, sì, forse sembra che va bene, però prima o poi l'ascesso e poi può diventare una setticemia eccetera eccetera. Quindi allora certe cose devono essere andate a toccare in una maniera forte, in una maniera delicata, in una maniera che crea un dolore tanto forte, ma lì si rompe qualche cosa. Vi faccio un esempio tipico, questo per esempio avviene sempre in quella palestra incredibile che è il rapporto tra marito e moglie, no? Ci sono momenti dove quando uno dice basta, questa volta mi sono rotto proprio, questa volta è esagerato, me ne vado, me ne fuggo, no, mi arruolo alla legione straniera. Poi magari tante volte ci frena la responsabilità, quello che dicono i figli, tante volte ci frenano altre cose, però ci sono, cioè perché sono, come dire, dolori troppo forti, cioè sono situazioni che mettono in luce quell'orgoglio ferito, dicevo poco fa, quella cosa che ti porterebbe a dire no, questo non me lo tengo da te. Che bello quando invece in questi momenti estremamente drammatici possiamo lasciare prevalere la fiducia che Dio ci sta ancora di più guarendo dal nostro orgoglio, dal nostro egoismo, e ci sta facendo vincere quella battaglia che in quel momento sembrerebbe finita. Ecco, perché poi capite bene che non è tanto la rabbia momentanea, ma su quella rabbia, su quell'amarezza, poi tramonta il sole, uno, due soli, quattro soli, il diavolo si fa un posto grandissimo e quel rapporto è finito, anche se sia all'apparenza continua, anche se all'apparenza è rotto internamente. Allora capite che nei momenti più grandi di dolore possiamo avere le vittorie più grandi. E mi viene un'altra immagine, e poi vi dirò un ultimo punto, e forse continuiamo con le domande, perché è un po' disordinato, mi perdonerete questo disordine. Ricordate quando Gedeone, dopo una serie di episodi in cui viene chiamato uomo forte e valoroso, in cui lui invece dice ma io sono il minimo della mia casa, proprio siamo incapaci, però Dio in qualche modo gli affida questo compito, e poi lui chiede le prove, il vello, prima in un modo, poi nell'altro, insomma, cioè non era molto convinto, quindi l'esempio tipico di una persona investita di una responsabilità ma con la coscienza della debolezza e della fragilità. E alla fine lui prepara questo esercito bellissimo, non so, mi pare che sono 20.000 uomini, non mi ricordo preciso il numero, e a un certo punto però Dio dice fermati, siete troppi. E allora tutti quelli che sono un po' andatene, tutti, insomma, poi si riducono a 300, come a dire Dio fa quell'operazione per fare essere sicuri gli israeliti che non avrebbero potuto vincere con le loro risorse. Che significa tradotto nella vita tua quotidiana? Cioè che quando dovrai vincere le battaglie più grandi sarai più handicappato che mai. Ti sentirai più fragile perché Dio dovrà essere sicuro che quella battaglia non la stai vincendo perché c'hai 20.000, le 20.000 risorse umane, ma perché realmente ti affidi a Lui. Quindi paradossalmente Dio, nel momento in cui dovrai affrontare certi esami, cercherà di fiaccarti di più. Voi immaginate questa idea? Noi che ci gasiamo, dice siamo forti, questa volta qui, Mizzica, ora ho la chiave giusta, so quello che già gli devo dire, appena lo vedo gli dirò questo, gli dirò quest'altro, gli segnerò questo. E Dio proprio ti cancella i pensieri, dice, ma non sai che cosa gli devo dire, però. Ma come? Cioè, ti indebolisce perché sa che la battaglia vera si può vincere quando la battaglia la combatte Lui. E tu collabori, fai la tua parte, ma la battaglia la vince Lui. Un ultimo verso che ci fa vedere ancora questo pericolo che dobbiamo scongiurare nei credenti. Cioè, abbiamo bisogno, da quello che abbiamo detto fino ad ora, di identificare i meccanismi di difesa nelle persone che ci circondano, nei credenti, i meccanismi di difesa che stanno cominciando a crollare, quindi l'irrazionale che sta venendo fuori dalla sorella Angelina, cioè, quindi non riesce più a difendersi da questo. Non dobbiamo subito cercare di coprirlo, di rinforzarlo, di mettere un po' di tappi. L'abbiamo anestetizzata nuovamente. Ah, sorella Angelina, meno male, sei tornata di nuovo bene. Non ti potevo vedere così aggressiva. No, abbiamo bisogno di vedere la sorella Angelina aggressivissima. non solo noi, ma ha bisogno lei di vedersi così. Cioè, quindi nel momento in cui i meccanismi di difesa umani che ci hanno apparentemente fatto bravi stanno andando in tilt, e noi siamo chiamati ad aiutare quelle persone che stanno vivendo questa crisi dell'irrazionale emergente che non si contiene più da nessuna parte, allora intanto impariamo a non rinforzare i loro meccanismi di difesa, cioè non richiuderli nei loro falsi equilibri, perché questo non lo fa neanche Dio. Dio non ti aiuta a tuo modo. Dio non supporta i tuoi sistemi di difesa umana. Dio non ti dà la forza ancora di più di rimuovere o di reprimere. Non è Dio. Attenzione. Io credo che tante persone chiedono e apparentemente ricevono, anche se chiedono male, perché non ricevono da Dio. È forte quello che sto dicendo. È come se chiedono, ma la motivazione non è pura. Chiedete e non ricevete perché chiedete male, per spendere i vostri piaceri. Quindi chiedete secondo un'ottica puramente umana, carnale. E se chiedendo e apparentemente ricevendo secondo un'ottica carnale, com'è che si può ricevere? Certo, se è una guarigione fisica non significa niente, perché Dio è buono verso tutti, ma se è un bluff in cui apparentemente tutto l'odio che hai dentro viene coperto da un pietoso velo o da una pietosa filosofia cristiana o da una specie di yoga o da una suggestione o da qualunque altro sistema che alla fine il male lo lascia là, ma ti dà l'illusione che male non ce ne hai, chi ci potrebbe essere dietro a queste situazioni? Io vi faccio la domanda, ma è chiara la risposta, nel senso che tante volte, se non comprendiamo che Dio ci vuole aiutare a suo modo e siamo ostinati nel volere una soluzione a tutti i costi, spesso non sarà una soluzione positiva per noi, anche se apparentemente è equilibrio, apparentemente. Dicevo, ma ritornando a questo, lo possiamo vedere nell'aiutare queste persone che vanno in crisi nei loro meccanismi di difesa, la nostra Angelina, aiutarli a elaborarli in una maniera vera, profonda, senza che diventi un'elaborazione nevrotica, senza che Angelina, per contrastare lo sporco che viene fuori da lei, comincerà a diventare una maniaca della casa, comincerà a lavarsi mille volte le mani, perché per paura di perdere questa battaglia contro uno sporco che vuole venire fuori. Invece no, Angelina, non ti preoccupare, tutto il dolore, forse Angelina ha subito una violenza sessuale da bambina e nessuno lo sa, forse neanche lei se lo ricorda. Ma se non c'è un clima dove questo può emergere, quel dolore profondo rimarrà lì, sotterrato. Guardate cosa dice la scrittura in Osea 5:13, due ultimi versetti e ci fermiamo. Quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso l'Assiria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Ma questi non potrà guarirvi né vi guarirà dalla vostra piaga. Ancora una volta, in termini di storia veterotestamentaria, le dinamiche perfette che si verificano nella nostra psiche. Dovreste vedere, è incredibile come nel Vecchio Testamento, cioè, c'è tutta una analogia con quello che avviene nella mente dell'uomo, con tutti i sistemi di alleanze, di difese, di contaminazione. Si potrebbe scrivere un libro grandissimo, ma solamente questo versetto per farvi capire come ancora il meccanismo di difesa opera non soltanto a livello personale, ma anche a livello di popolo, a livello di nazione. In questo caso è chiaro, il dramma di Dio è che Efraim vede il suo male e guarda la sua piaga, cioè finalmente arrivi a vedere l'origine del tuo male, ma cosa fai? Anziché veramente lasciare che Dio la guarisca, cerchi una difesa umana. 5:13. Quindi non solo il dramma di Dio di curare la piaga del suo popolo alla leggera, e questo è sempre un eco che c'è nel vecchio patto, ma qua è ancora più grave, come a dire, uno che vede la sua piaga, vede veramente la sorgente del suo male e in qualche modo se ne va verso la Siria e manda dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Ecco il concetto autodifesa, mi difendo da me, non ho bisogno di Dio, me la cavo da solo. Ora capite, questo è un meccanismo molto presente nella nostra vita e non so quante volte dobbiamo sbattere la testa per capire che le difese umane non ci aiutano a superare i test che intanto diventano più difficili nella nostra vita. E infatti poi se andate più avanti, io qua non l'ho scritto, dice io sarò come un intoppo grande per loro, cioè come a dire io li fermerò perché alla fine questa difesa è altro che, cioè è non altro che energia non ecologica, energia sporca che tu cerchi di recuperare per vincere una battaglia magari spirituale. Ed è la cosa più grave, è quello che ha portato spesso a fare le crociate. Persino nel nome di Dio si è recuperato tutta la rabbia, tutto l'odio ed è diventato... E l'ultimo verso, Isaia 31, che è un poco, ce ne sono decine e decine che ci fanno capire questa importanza di portare le persone alla scoperta della loro piaga, uno, ma poi non favorire le difese umane, cioè nuovamente quei falsi equilibri che tutti quanti purtroppo usiamo, ma portarli gradualmente alla soluzione di Dio, anche se questa sarà più lenta. Anche se questa richiederà più tempo, perché, come vorrei dire, il cerotto è più veloce da mettere. Andare a scavare e a pulire la piaga per levare il pus è un poco più complesso. Quindi, sì, poi una domanda, leggo questo verso e poi... Guai, dice l'Eterno, cioè problemi, casini, ai figliuoli ribelli che formano disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare rifugio all'ombra dell'Egitto. Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione e il rifugio all'ombra dell'Egitto ad ignominia. Traduciamo ancora questo, che era un'esperienza sicuramente che riguardava un popolo, traduciamolo nella nostra vita quotidiana, lì dove ci dobbiamo confrontare con progettualità, in cui noi utilizziamo le nostre risorse, noi cerchiamo le nostre risorse, noi ci appoggiamo a energie più o meno pulite. Alla fine l'essere protetti da sistemi umani di difesa come quelli mentali ci tornerà a confusione, ed essere protetti dall'ombra dell'Egitto ci tornerà a vergogna. Termini pratici, che significa? Significa che se tu ti stai difendendo semplicemente con un meccanismo umano, se tu stai sopportando semplicemente con un training autogeno, ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare, alla fine quando non ce la fai e crolli, anche se ti sembra di aver seguito un iter spirituale, ti confonderai, non capirai più niente e ti vergognerai. Perché? Perché ti sarai accorto di avere usato delle risorse umane. E le risorse umane, quando è che si verifica che sono umane? Quando viene la prova del fuoco. Quando proviamo quello che si definisce il purgatorio evangelico, che non è in un'altra terra, in un'altra dimensione, ma che è qui. Allora lì, quando proviamo il fuoco che prova l'opera di ognuno e ci accorgiamo che il materiale con cui l'abbiamo costruito è puramente umano, difese umane, tentativi di eludere il male, e più tardi daremo un'occhiata veloce ai meccanismi di difesa, perché ne abbiamo parlato, ma vorrei che molti di voi li comprendessero un po' meglio per capire come funzionano e come riconoscerli noi negli altri, per non favorirli ma anzi per aiutare a fare sì che diventino invece armi spirituali, non difese umane. La protezione umana ci porterà male. In fondo, in questo senso, è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, non che dobbiamo avere fiducia nell'uomo, attenzione, perché interpretazioni false potrebbero dire: ecco perché io non ho più fiducia di nessuno. No, non è questo. Il concetto è di mettere la propria fiducia sulle risorse puramente umane per se stesso, e allora no, questo non ci aiuterà a crescere. Ci fermiamo qui per qualche domanda, che ho parlato troppo, ma spero che abbiate seguito. Tanto sicuramente il combattimento tra lo spirito e la carne è un combattimento che non finirà mai, cioè infatti i discorsi che noi facciamo non sono sicuramente quelli di addomesticare la carne, perché fino alla fine, fino a che avremo questo corpo, la carne sarà presente, quindi per non essere più tentati dovremmo morire, quindi questo non credo che sia. Quindi il problema di questo conflitto però alla fine è lo scenario di questo conflitto, è la nostra mente, ecco perché la carne dà la spinta, lo spirito dà una spinta opposta, la mente si trova, se vogliamo, tra due fuochi, e la nostra mente, diciamo, ha bisogno di conformarsi progressivamente sempre di più alla dimensione dello spirito e di sottrarsi allo stimolo della carne. Ora, le osservazioni che avevo fatto, diciamo, sul fatto che anche quando uno è buono ci aveva delle aree mentali non buone, è collegata al fatto che anche i buoni, tra virgolette, hanno la carne. Quindi i segnali della carne, che magari nelle persone più disposte a fare il male ricevono un'adesione chiara mentale, quindi se la tua carne ti dice critica, la tua mente dice ok e vai sulla critica. Se la tua carne ti dice ribellati, la tua mente dice ok e quindi ti ribelli. Però può essere anche una situazione in cui la tua carne dice ribellati, c'hai questa spinta e tu dici ho paura di farlo, chissà cosa mi succede, forse non mi ameranno più. Quindi apparentemente tu non esprimi la ribellione ma ce l'hai lo stesso dentro. Allora questo dico che è importante il lavoro di Dio nella nostra mente, perché senza un rinnovamento mentale possiamo fare discorsi bellissimi ma noi in realtà continueremo ad essere persone, cristiani, carnali, che non significa cristiani perduti, perché quando Paolo scriveva ai Corinzi non erano cristiani perduti, ma erano cristiani bambini, cioè sballottati da qui e da lì, gelosie, contese, invidie. E mentre magari noi ci preoccupiamo molto che le persone siano sballottate da ogni vento di dottrina, forse ci preoccupiamo meno che siano sballottate da ogni vento di emozione o di sentimento. Invece io credo che è importante capire quindi il processo di guarigione per cui Dio ci vuole portare sempre più a immagine di Cristo. Ora, sulla domanda che mi hai fatto, ho detto che i meccanismi di difesa sono delle menzogne, cioè il fatto che magari in questo momento qualcuno di voi è apparentemente gentile, ma internamente invece vorrebbe aggredire, è una menzogna, è chiaro. Cioè, la menzogna non è semplicemente la bugia espressa verbalmente, ma è il modo distorto con cui noi tante volte ci poniamo di fronte alla realtà. Io faccio un esempio. Qualcuno mi dice, ma io ho detto la verità. Un attimo, tu hai detto la verità riveduta e corretta dalla tua percezione. Perché tante persone si litigano? Perché si fanno guerre incredibili in tribunale? Ognuno è convinto di dire la verità. Qual è la verità? Tante volte non è facile capire qual è la verità. Perché se io prendo due persone tra di voi, le metto spettatrici a un evento e poi gli chiedo, come ti chiami? Giordano, cosa hai visto? Sergio, cosa hai visto? Io sono convinto che anche se l'avvenimento è lo stesso, loro mi porteranno due resoconti per cui ognuno di loro dice è la verità, quello era così, quello era più agitato, no, è incominciato quello a litigare, no. Saranno due versioni diverse, cioè come a dire, la verità in un certo senso è qualche cosa di molto difficile, nel senso che io sono la verità, disse Gesù, la vita, la via, e più siamo in Cristo, più esprimiamo verità. Più non siamo in Cristo, anche se diciamo la verità, quella non è la verità, ma è la verità secondo noi. E tante volte, ecco, in questo senso, ecco perché la Scrittura poi ammorbidisce, che non è ammorbidisce, ma dice verità in carità. Perché? Perché è dalla prospettiva dell'amore che noi riusciamo a vedere le cose come stanno. Cioè, se io a un certo punto intervengo in una lite familiare dove mio figlio a un certo punto mi ha esasperato, è una verità che lui ha sbagliato, ma è una verità pure che io mi sono incavolato, quindi il mio intervento non solo riflette il suo sbaglio, ma riflette il fatto che io mi sono incavolato e quindi sarà un intervento esagerato. Io potrei dirgli le stesse cose con amore. Quindi io credo che la menzogna è tutto quello che non ha a che fare con Cristo in noi. Quindi non è dire bugie semplicemente, è chiaro che l'esortazione della parola di Dio è a imparare ad essere sempre più sinceri, ma sinceri significa scoprire la verità di Cristo, perché sennò noi non siamo sinceri. Cioè anche la persona che dice sincera, lei sta sinceramente esprimendo quello che pensa, ma non è la verità. Cioè, no, sembra un discorso filosofico, forse ci vorrebbe più tempo per spiegarlo, però dico, la verità è una dimensione che è collegata alla comunione con Cristo. Tanto è vero che, in un'altra parte, l'Apostolo dirà che a quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità, Dio permette un efficace errore affinché proprio siano portati fuori. Cioè, come dire, se tu ti vuoi prendere in giro, se tu non vuoi vedere la verità, Dio non ti potrà costringere a vederla. Potrai inventarti qualunque cosa, potrai trovarti le tue chiavi di lettura, le tue cose soggettive, ma non entrerai nella verità. Quindi è giusto dare delle direttive, è giusto dire che i credenti devono imparare a dire la verità, ma io dico di più che a dire, a essere verità, ma è giusto anche, come ho premesso all'inizio di questo seminario, che tutto questo avvenga in maniera progressiva. Cioè, come d'altronde progressivamente noi ci accorgiamo di certe verità su noi stessi. Tu te ne eri accorto mai di quanto eri arrabbiato dentro? No! Quindi prima, se qualcuno ti diceva sei arrabbiato, tu dicevi no. Se a me qualche anno fa qualcuno mi avesse detto ma tu hai amarezze nel cuore, ma tu hai risentimenti, no, io sono sereno. Era la verità? Per me sì, ma non era la verità. Dopo che lo Spirito Santo mi ha fatto vedere veramente quello che bolliva nella mia pentola, se qualcuno mi avesse richiesto ma tu sei sereno? No, c'ho una rabbia profonda, manderei a quel paese tutti, quella era la verità. Allora cosa voglio dire? Che la verità è qualcosa che possiamo mano a mano scoprire più ci avviciniamo a Dio. Quindi io potrei per ognuno di voi dirvi qual è la vostra verità e vedere che voi mi riflettete una verità probabilmente che non è quella reale. Io direi a te, come ti senti? Come stai? E tu mi dai, serena. Al fratello gli puoi chiedere come ti senti, lui magari potrebbe dire sereno, ma è la verità? Punto interrogativo. O c'è qualche cosa che internamente cuoce, rode e che poi può trovare persino le dimensioni scritturali per avere un alibi e un supporto. Quindi io dico, dobbiamo essere umili nel capire che Dio poi ci condurrà, se abbiamo amore per la verità, a vedere realmente le cose, le maschere che ci siamo messi, quante maschere, quanto giudizio espresso sugli altri, Quante volte ho criticato altri solamente perché non li capivo? E quando Dio mi ha fatto passare poi attraverso gli stessi esami, ho detto, mia, io criticavo quello perché pensavo che io ero all'università e lui stava facendo un compito di terza media e io dicevo, mica che fesseria. Ma io non ero neanche alle elementari. Ora che ci sono in quella situazione, e io vi devo dire che ho visto dei credenti poter fare un salto meraviglioso nel momento in cui sono dovuti passare attraverso sofferenze, sono stati lì per essere quasi morti da una malattia, cioè lì li ho visti riveduti e corretti, hanno ripreso una dimensione vera di come erano, hanno lasciato quel male che spesso era camuffato da religiosità.